Modulo B. Dai cittadini allo Stato. Preparati all'interrogazione. 1. Che significato bisogna attribuire al termine inviolabile utilizzato dalla Costituzione con riferimento ai diritti fondamentali?
Quando i diritti della persona umana vengono definiti inviolabili, bisogna intendere che essi, benché possano essere limitati, non potranno mai essere aboliti, nemmeno attraverso le procedure di modifica della Costituzione, in quanto sono parte integrante e costitutiva dell'ordinamento italiano e sono posti a fondamento dell'intera Costituzione.
2. Quali motivi, secondo la Costituzione, possono legittimare una limitazione della libertà personale?
La libertà personale può essere limitata soltanto nei casi e nei modi previsti dalla legge e per atto motivato dall'autorità giudiziaria. Ciò significa che, a tutela della libertà personale, la Costituzione prevede una riserva di legge e una riserva di giurisdizione. L'autorità di polizia, infatti, non può arrestare una persona o restringere in altro modo la sua libertà, se non in seguito a un provvedimento del giudice che indichi in modo esauriente i motivi della decisione e la legge in base alla quale tale provvedimento è stato preso.
3. Se un gruppo di studenti vuole indire un'assemblea nel teatro comunale, deve chiedere un'autorizzazione alla polizia? Perché?
No, la Costituzione stabilisce un unico limite alle riunioni, ossia che si svolgano pacificamente e senza armi. Per il resto i cittadini possono riunirsi in piena libertà. Se le riunioni si svolgono in luogo aperto al pubblico, come nel caso di un cinema o un teatro, gli organizzatori non devono chiedere nessun permesso, né dare alcun preavviso. Invece, per le riunioni in luogo pubblico, cioè i cortei e le manifestazioni all'aperto, gli organizzatori devono semplicemente dare un preavviso alla polizia, che può vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica. Non si tratta, quindi, nemmeno in questo caso, di chiedere l'autorizzazione.
4. Lo Stato ha il diritto di esercitare un controllo preventivo sul contenuto di libri e giornali. Perché?
No, l'articolo 21,2 della Costituzione vieta ogni forma di controllo preventivo, autorizzazioni e censure da parte dello Stato sul contenuto di libri e giornali. Sia l'autorizzazione sia la censura, infatti, sono controlli effettuati dallo Stato in via preventiva, cioè prima che la pubblicazione venga messa in circolazione. Quindi in Italia chiunque è libero di mettere in circolazione libri, giornali o altro materiale stampato senza sottoporsi ad alcun controllo preventivo da parte dello Stato.
5. Come sono disciplinati i rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica?
L'articolo 7 della Costituzione stabilisce che lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, e che i loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Firmati nel 1929, i Patti Lateranensi erano formati da due documenti principali: il trattato con cui lo Stato italiano rinunciava alla propria sovranità sul territorio della Città del Vaticano e il concordato che regolava invece il trattamento riservato alla Chiesa Cattolica all'interno dello Stato italiano. Il trattato è tuttora in vigore, mentre il concordato è stato modificato nel 1984. Il nuovo accordo mantiene, anche se con qualche attenuazione, alcuni fondamentali privilegi a favore della Chiesa Cattolica: esenzioni fiscali per gli enti ecclesiastici, gli effetti civili dei matrimoni, un contributo finanziario per il sostentamento del clero, l'8 per mille, l'insegnamento facoltativo della religione cattolica nelle scuole.
6. Quali sono i doveri fondamentali dei cittadini stabiliti dalla Costituzione?
L'articolo 2 della Costituzione richiede a ogni cittadino l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Più in particolare, la Costituzione prevede il dovere di fedeltà alla Repubblica e il dovere di osservare la Costituzione e le leggi, quello di difendere la patria, il dovere di pagare i tributi in ragione della propria capacità contributiva.
7. Quale importante funzione svolgono i partiti politici?
I partiti politici costituiscono il fondamentale canale di collegamento tra la società civile e le istituzioni statali. Essi, infatti, esprimono le idee e gli interessi di una parte della popolazione, ne raccolgono le richieste, formulano i loro programmi politici. Quindi, da una parte, essi agiscono come rappresentanti di settori della società civile, dall'altra, essi determinano l'orientamento politico dello Stato. In tal senso hanno una doppia natura. Sono organizzazioni private e volontarie, ma nello stesso tempo svolgono di fatto fondamentali funzioni pubbliche.
8. Quali principi stabilisce la Costituzione con riferimento ai partiti politici?
L'articolo 49 della Costituzione stabilisce che tutti i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere in modo democratico a determinare la politica nazionale. Ciò significa quindi che, nel nostro ordinamento, ha diritto di cittadinanza qualsiasi partito politico, di qualsiasi ideologia o convincimento politico, con l'unica eccezione del divieto di riorganizzare il partito fascista. Inoltre, la Costituzione richiede ai partiti di rispettare il metodo democratico.
9. Quali caratteristiche ha avuto il sistema dei partiti in Italia fino agli anni 90?
Fino agli anni 90 il sistema dei partiti si è presentato in Italia come un sistema multipartitico. La sua particolarità rispetto agli altri paesi europei consisteva nel fatto che i partiti italiani non erano raggruppati in due schieramenti di sinistra e di destra in competizione tra loro. Il maggior partito italiano, la Democrazia Cristiana, occupava una posizione di centro nel sistema politico e ciò gli permise di mantenersi sempre al governo alleandosi di volta in volta con i partiti minori alla sua destra e alla sua sinistra. I governi erano poco stabili e cambiavano spesso, ma il partito della Democrazia Cristiana ne costituiva sempre l'asse portante. Nello stesso tempo, il secondo partito italiano, il Partito Comunista Italiano, rimase sempre all'opposizione e non si è mai realizzata in Italia l'alternanza al governo.
10. Che cosa sono le lobby?
Le lobby sono definite anche gruppi di interesse o di pressione. Si tratta di gruppi di persone che sostengono gli interessi di particolari categorie sociali e che fanno pressione sui partiti o sulle istituzioni per indirizzare determinate decisioni. Si chiamano così perché la parola lobby, in inglese, vuol dire corridoio e il termine si riferisce al fatto che i rappresentanti delle varie categorie passano le giornate nei corridoi del Parlamento in attesa di poter avvicinare i parlamentari.
11. Che cosa si intende per democrazia rappresentativa?
Il termine democrazia rappresentativa indica che il popolo può esercitare la propria sovranità non decidendo direttamente sulle singole questioni, ma scegliendo i propri rappresentanti ai quali spetta in via esclusiva il potere di formulare la politica dello Stato. Quindi il popolo non governa direttamente, ma indirettamente attraverso i rappresentanti che esso stesso ha scelto. Nelle democrazie rappresentative, quindi, le elezioni costituiscono il momento più importante in cui il popolo esprime la propria sovranità.
12. Quali sono, rispettivamente, il principale vantaggio e il principale svantaggio dei sistemi elettorali proporzionali e di quelli maggioritari?
Il principale vantaggio dei sistemi elettorali maggioritari consiste nel favorire la governabilità, in quanto tendono a semplificare il sistema dei partiti e inducono a formare coalizioni di partiti omogenei. D'altro canto, i sistemi maggioritari presentano lo svantaggio di ridurre la rappresentatività, lasciando talora alcuni cittadini senza propri rappresentanti in Parlamento. I sistemi proporzionali hanno il vantaggio di garantire un'elevata rappresentatività in Parlamento, ma questo avviene a scapito della governabilità, perché favoriscono la frammentazione dei partiti e l'instabilità nella composizione dei governi.
13. Da chi può essere richiesto un referendum abrogativo?
La richiesta di referendum può essere effettuata da 5 consigli regionali o da 500.000 elettori. In questo caso, i promotori del referendum devono presentare la richiesta presso la Corte di Cassazione e hanno 3 mesi di tempo per raccogliere le 500.000 firme.